Diamo il nostro ascolto della parola di Dio all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso. Bene, allora continuiamo il nostro cammino di lettura di salmi, dei salmi, dico appunto di alcuni salmi perché poi abbiamo ancora, oltre all'incontro di stasera, i prossimi due giovedì e poi concludiamo, diciamo, la stagione 2015-2016. Se Dio vuole, a ottobre riprenderemo, poi naturalmente daremo informazione. Allora, però lì vorrei, adesso vediamo cosa l'estate consiglierà, porterà, però intanto vorrei riprendere qualche piccolo profeta, tipo Osea, Giona, e poi leggeremo ancora qualcosa di testi sapienziali. Continuiamo con l'Antico Testamento, non so a che anno siamo arrivati, forse il nono, decimo, e poi vediamo, perché l'idea poi di passare al nuovo, leggere qualcosa del nuovo, già mi viene un po', e quindi vedremo un po' che... vedremo. Allora, stasera leggiamo... alcuni, adesso vedremo quanti riusciremo a leggere, di una sezione che sono chiamati i cosiddetti salmi graduali o salmi delle ascensioni o salmi delle salite, e sono i salmi, ricordate che il salmo è un canto, e che vanno dal numero 120 al numero 134. E molti di questi sono dei salmi, vedremo, dei salmi brevi, sono un po' tutti brevi, e vediamo quello che riusciremo a leggere in questi salmi. Allora, salmi graduali, salmi delle ascensioni, perché? Perché hanno a che fare con il pellegrinaggio, e per la tradizione ebraica, ma in qualche modo anche per noi che veniamo da quella tradizione, il pellegrinaggio è uno, cioè quello a Gerusalemme. Poi ci sono anche altri pellegrinaggi, e la tradizione cristiana anche ha elaborato nel corso dei secoli, no, diversi pellegrinaggi, ma il pellegrinaggio, perché se in qualche modo ogni pellegrinaggio va in un luogo significativo che chiamiamo santuario, perché in quel luogo un uomo, una donna ha avuto un'esperienza di Dio, dello Spirito Santo, che ha santificato in qualche modo la sua persona e il mondo attorno a lei o a lui, pensate ad Assisi, no? Cioè noi andiamo lì in qualche modo a respirare, no? L'aria di Francesco e di Chiara, il santo per eccellenza è il Signore Gesù per noi cristiani, per cui la terra santa è santa come nessun'altra. E allora in questo pellegrinaggio, già nella tradizione ebraica, è l'andare a Gerusalemme, è la città di Dio. E allora questi salmi accompagnavano i pellegrini nella salita. Gerusalemme, come sapete, è a 800 metri sopra il livello del mare, per cui dipende da dove si arriva. Addirittura se si arriva da est, dalla parte, dalla depressione di Gerico, lì a Gerico siamo più o meno 200 metri sotto il livello del mare, per cui la salita è 1000 metri. Se si viene dal nord è diverso, oppure dal mare. In ogni caso si sale. E probabilmente anche graduali, perché, almeno questa è l'ipotesi di qualche studioso, perché alla fine venivano riletti tutti quanti al Tempio, dove per entrare c'era una scala con 15 gradini. E allora a ogni gradino si leggeva un salmo. Allora, cominciamo dal primo, dal 120. Canto delle salite. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Che cosa ti darà, come ti ripagherà, o lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode, con braci ardenti di ginestra. Ahimè, io abito straniero in Mesec, dimoro tra le tende di Kedar. Troppo tempo ho abitato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma essi, appena parlo, sono per la guerra. Allora, vedete, questo primo salmo ci proietta nella situazione di partenza di un uomo, un ebreo, probabilmente in esilio. Qui dobbiamo pensare all'esilio appunto di Babilonia e poi a quella dispersione che anche dopo la fine di Babilonia, l'editto di Ciro, re dei Persiani, che permise il ritorno di chi voleva alla terra, Israele, non tutti tornarono, perché poi molti si stabilirono, trovarono un lavoro, si sposarono, no, eccetera lì. Allora in qualche modo rimasero nella diaspora, no? E allora, però questo salmo, che poi è stato ripreso e riletto da tante generazioni, c'è un telefonare, un cellulare che squilla, ok, capita. E allora l'esilio rappresenta la situazione di, ecco, storicamente di questo salmista che all'inizio avrà scritto, no? Ma poi ripreso dalla tradizione e diventa in qualche modo l'esilio di ogni persona, di ogni uomo, che vedete ha a che fare con luoghi, certamente, ma molte volte ha a che fare anche prima di tutto con luoghi interiori, nel senso che c'è un esilio da noi stessi al quale siamo chiamati a ritornare, a ritrovare la nostra terra interiore. E allora questo esilio non è una cosa tranquilla, qui c'è il salmista parte di getto, no? Dicendo: nell'angoscia io ho gridato al Signore, e in qualche modo c'è una, appunto, una distanza, una fatica da noi stessi, da quello che sentiamo che il nostro vero essere, che non riusciamo a percepire bene dov'è, che diventa fatica di vivere, e vedremo di vivere con noi stessi, di vivere nelle relazioni con gli altri, lo vedremo poi dopo nel corso del Salmo. E allora però inizio a dire: io in questa angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. Il pellegrinaggio parte perché in qualche modo ho sperimentato qualcuno che risponde al mio grido, che ha ascoltato il mio grido. Ricordate anche qualche salmo precedente che abbiamo letto insieme, no? Il Signore amo perché il Signore ascolta il grido della mia preghiera, no? E allora in qualche modo l'esperienza che c'è una possibilità di ascolto di qualcuno che si interessa a me, che mi fa mettere in partenza, e vedete, e mi fa giocare con il Signore la mia lotta, la mia fatica. Signore, libera la mia vita dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. E alla fine del Salmo abbiamo ascoltato che si parlerà a un certo punto di guerra, però c'è già una guerra che è nella vita quotidiana, che ha a che fare con le nostre relazioni e con le perversioni della parola, no, le lingue ingannatrici. E Siracide, al capitolo 28, versetto 17, dice: il colpo di sferza lascia un livido, il colpo di lingua rompe le ossa. E ancora al versetto 18 dice: molti caddero a fili di spada, mai tanti come le vittime della lingua. E ancora nel Salmo 64, versetto 5, si dice: affilano la lingua come pugnali, Vedete che immagine, no? Cioè, quando l'affilare i pugnali, affilare la lingua, E scoccano le frecce, parole velenose per crivellare di nascosto l'innocente. Come sappiamo, tante dinamiche in tanti ambienti funzionano così, no? E anzi, poi ci sono quelli che sono proprio bravi, che diventano bravi nel lanciare parole velenose e diffamatorie. Poi, come sapete, molte volte l'importante è mettere in moto certi processi, no? Lui ha detto questo, cioè che magari non è vero, ma non importa. E poi, come sapete, no, è così facile diffamare, infangare, che anche se poi dopo quella persona, no, risulta innocente, ma quel marchio se lo porta sempre. Se lo porta sempre. E allora dice, è ancora il libro dei Proverbi, al capitolo 16, versetto 27, dice: l'uomo depravato scava fosse funeste, ha sulle labbra fuoco ardente. Fuoco ardente. Nella tradizione ebraica si dice che il Signore ci chiederà conto di ogni parola che è uscita dalla nostra bocca. Ci chiederà conto. Questo per dire una responsabilità, un'etica delle nostre parole. Perché poi, come sappiamo, le parole, una volta detta, no? A vita sua, una volta detta non la prendi più, non la controlli più. Allora che veramente ci sia una responsabilità delle mie parole, no? E allora, vedete, questa è una situazione di sofferenza, di guerra, in cui si ritrova, che lui proprio di sfogo dice: che cosa ti darà, come ti ripagherà, o lingua ingannatrice, no? Il Signore ti ripagherà. Come? Ecco, con frecce acute di un prode, con braci ardenti di ginestra. È quello che viene dal cuore, no? Non so se questa parte credo che non sia stata censurata, no? Ricordate che alcune parti dei salmi noi non le leggiamo nel breviario, no? Le parti imprecatorie, no? E che però appunto sono anche queste sono parole di Dio nelle parole di uomini, cioè il Signore, come dire, ci fa tirar fuori quello che di fronte alle parole ingannatrici ci viene da dire, no? Cioè quasi che tu possa essere ripagato della stessa moneta. Poi il Signore farà lui a suo modo e nella sua logica, però vedete, il Salmo ci permette di dirlo perché lo sentiamo. E poi qui dice: ahimè, io abito straniero in mese, che dimoro tra le tende di Chedar. Sono delle popolazioni che abitavano nei deserti nomadiche, ecco, in questa situazione di esilio, no? Questa situazione di esilio dove anche i linguaggi sono diversi, le lingue sono diverse, i modi di vivere, no, le visioni, e dove appunto spesso non ci si capisce. E soprattutto, vedete, il dire basta, troppo tempo abitato, con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma essi appena parlo sono per la guerra. Vedete, c'è la guerra appunto tra chi è per la pace e chi è per la guerra. Cioè, nel senso che si può essere e si può operare con un cuore che tende all'incontro e si può essere operare con un cuore che tende allo scontro. E attenzione, essere per la pace non significa il buonismo. E non significa che a volte non ci possono essere parole anche forti, no? Ma è sempre poi con quale intenzione? Anche il Signore Gesù ha avuto parole molto forti, ma è sempre per l'altro, per il bene dell'altro. Allora anche qui si può essere per la pace, no? E dove cercare anche nello scontro e nel conflitto le vie per in qualche modo intendersi, ed essere invece per la guerra. E alcune frasi nel Nuovo Testamento, per esempio la lettera ai Romani al capitolo 12 versetto 18 dice: per quanto sia possibile e per quello che spetta a voi, state in pace con tutti. È bello questo, no? Perché Paolo dice: per quanto è possibile e per quello che sa benissimo che le relazioni non dipendono solo da una parte, le relazioni dipendono, però dice: per quello che è possibile e per quello che sta a voi, state in pace con tutti. E ancora la prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 15, dice: Dio ci ha chiamato a una vita di pace. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 11, dice: andate d'accordo, vivete in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. E la lettera agli Ebrei al capitolo 12, versetto 14, dice: sforzatevi di mantenere la pace con tutti. È bello questo, no? Si dovrebbe anche ricordare in tanti ambienti, anche ecclesiali, presbiterali, cioè dove a volte in alcune situazioni si arriva anche a processi che vedono da una parte e dall'altra dei preti. Io mi dico: complimenti, cioè, siamo veramente a livello, no, di una testimonianza cristiana profonda. Ecco. E allora ecco, di per sé, il versetto 7 in ebraico dice: io pace, questo io sono per la pace, ani shalom, io pace, come dire, questo anelito profondo del cuore di ciascuno di noi di poter essere, vivere nella pace. E allora questo è il motivo per cui, no, quest'uomo si mette in cammino verso Gerusalemme. Salmo 121, canto delle salite. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra, è la tua ombra, e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, e egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Notate quante volte in questo salmo torna sia come sostantivo, sia come verbo, custode, custodirà. E tanto che appunto è facile intitolare questo salmo, come avete nelle vostre Bibbie, il custode di Israele. E il custode è colui che appunto custodisce, che ha cura, che è chiamato ad aver cura. E allora in questo cammino verso Gerusalemme, vedete, è un cammino come ogni pellegrinaggio che ha dei rischi, perché significa uscire dalla propria casa, dal proprio ambiente, andare in un posto appunto dove appunto non lungo un cammino di cui ci possono essere anche dei pericoli. Oggi meno, sono più in sicurezza. Nell'antichità i pellegrinaggi anche verso la Terra Santa erano anche più a rischio, no? Tant'è vero che alcune persone facevano anche il testamento, facevano per, no? E ricordate, forse ve lo dicevo già, che ancora nel 1400 un nobile francese scriveva che tre cose nella vita non si sa se consigliare o se non consigliare, e perché si sanno come cominciano ma non si sanno come finiscono. E allora la prima cosa era l'andare in guerra. Non si sa appunto come va a finire. La seconda cosa era andare in Terra Santa, e la terza cosa era sposarsi. Mi faceva sorridere che queste, no, queste cose vengono messe da questo nobile francese. Allora, però ecco appunto, e questo che si è messo in viaggio, e ogni cammino è un pellegrinaggio dove ci sono dei rischi, e allora alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Immaginiamo anche questo alzare gli occhi verso i monti, le montagne, no? Guardandole ci accompagnano a guardare su, eh? E uno le guarda, no? Come se proprio fisicamente tu vieni portato su. E allora appunto è questo pellegrino che si domanda, che ha bisogno dell'aiuto nel cammino, proprio perché il cammino è sempre un cammino personale, ma con gli altri, con qualcuno. Anche il cammino di fede cristiano è sempre un cammino personale fatto con altri. Non è un cammino individuale. Non, il mito in qualche modo nordamericano dell'uomo che si fa da solo, che scende all'inferno e poi da solo risale, tanti film, no? Gladiatore, eccetera. Ecco, non ha niente a che fare con Gesù Cristo, dove il cammino cristiano è un cammino personale insieme con gli altri. E allora appunto lui si domanda da dove verrà l'aiuto, e dice appunto, è una domanda che fa a se stesso e di cui ha intravisto la risposta: il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra, cioè nelle sue mani noi siamo. Non è una riflessione scientifica, non è una riflessione che va a domandarsi come il Big Bang, altre cose eccetera, ma è piuttosto una riflessione di cuore esistenziale, di chi in qualche modo ha fiducia, sperimenta che in questo cielo e terra, che in questo suo cammino che si fa per cielo e terra, e non sempre va bene, perché magari a volte le vie non sono così chiare, poi altre volte piove dal cielo, viene un temporale, no, le vie, è un po' immagine della vita, però tutto questo non è fuori dalle sue mani, non è fuori dalle sue mani. E allora perché? Perché lui non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Interessante, per contrasto, nel libro di Isaia, al capitolo 56, si dice, per contrasto, a proposito dei capi umani, dei custodi umani, di quelli che come capi hanno responsabilità di custodire gli altri, dice: i suoi guardiani, sta parlando di Gerusalemme, di Israele, i suoi guardiani sono tutti ciechi, non capiscono nulla, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare, sonnecchiano, accovacciati e amano appisolarsi. Che bello queste cose, che immagine, cioè che appunto i cani che dovrebbero avvertire, custodire, invece questi sono cani muti, che incapaci di abbaiare, dice, sonnecchiano. Ma questi cani avidi, che non sanno saziarsi, sono i pastori che non capiscono nulla. Ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio interesse, senza eccezione. E allora qui il Signore è diverso. Perché il Signore non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode di Israele. Vedete, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 3, versetto 2, si dice: chiedete anche di vederci liberi da gente cattiva e senza principi, poiché non ci si può fidare di tutti, del Signore invece ci si può fidare. Egli vi darà forza e vi custodirà dal malvagio. E ancora la prima lettera di Pietro, al capitolo 1, versetto 4, dice: siamo in attesa di ottenere un'eredità incorruttibile, incontaminabile, immarcescibile, riservata nel cielo per voi. Intanto, per la fede, siete custoditi dalla forza di Dio, per una salvezza che sta per rivelarsi nel momento finale. E vedete, il Signore è il tuo custode. Vedete quante volte lo dice, no? In questo salmo, quasi come dire, ripeterlo perché il cuore si rassicuri. Come dire, non basta una volta che ci venga detto, no? Ma la parola ce lo dice, ce lo ridice, perché appunto il cuore non funziona solo razionalmente, no? Per cui uno dice, te l'ho detto, basta, no? No, ma nel cuore c'è tutto, ci sono anche le paure, c'è anche tutto quell'irrazionale che dentro di noi continua a muoversi. Allora vedete, la parola lo dice, lo ridice. Il Signore è la tua ombra, ricordate, ti coprirà all'ombra delle sue ali, il Salmo 91. E poi di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Notate, adesso comincia questa serie di, proprio nella mentalità ebraica, per dire il tutto, si dice gli estremi, il giorno, la notte. Più avanti si dice, il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita, il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, ora e per sempre. E allora che il Signore ci dia di percepire che in qualche modo Lui è attento e custode della nostra vita in qualunque valle, ora più luminosa, ora più oscura, possiamo camminare. Salmo 122, un altro salmo molto conosciuto. Canto delle salite di Davide. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge del Signore, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò, su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. E allora il pellegrino è arrivato. E tra l'altro questo pellegrino che è arrivato a Gerusalemme e allora davanti alla città ricorda la partenza, adesso che è arrivato, vedete, no? Inizia dicendo quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, e ricordo dell'invito che qualcun altro gli ha fatto. Questo andremo, e il pellegrino ed è insieme ad altri, e di fatto era così anche, no? I pellegrini andavano in gruppo e allora questo alla casa del Signore, e tornerà anche alla fine, notate, no? Torna versetto 9, la casa del Signore nostro Dio e il Tempio, che però nella Bibbia viene chiamato casa. Non è tanto il tempio alla maniera greca, no? Ma piuttosto è l'abitazione di Dio in mezzo al suo popolo. Dio abita in mezzo al suo popolo, e di casa in mezzo al suo popolo. E allora il ricordo dell'inizio e allo stesso tempo lo stupore di essere arrivati. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. E notate quante volte poi in questo salmo tornerà Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. E Gerusalemme, come sapete, l'etimologia popolare sarebbe Ir Shalom, Yerushalayim, no? Però un'etimologia popolare, gli studiosi ci dicono che non è proprio così. Però rimanendo a questa etimologia che poi è passata, no? In qualche modo Gerusalemme è la città che in qualche modo porta nel nome la vocazione alla pace. Se volete, in Gerusalemme si dice la vocazione di ogni città, di ogni agglomerato di uomini che per tanti motivi si mettono insieme a vivere, e non ultimo a volte la paura, e che in qualche modo sentono sì che si può stare insieme, però che si potrà stare veramente insieme quando saremo nella pace, quando la nostra città sarà una città di pace. In qualche modo, se volete, Gerusalemme è il secondo nome di tutte le città del mondo, nel senso che quello che si dice per Gerusalemme lo si dice per ogni città, possa essere una città di pace. Ed è una vocazione, cioè una chiamata di cui, come sapete, chi di voi c'è stato, per molti versi si è ancora lontani. Lì, come forse dappertutto. E allora questo sguardo, no? Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, il salmista la guarda, la contempla nelle sue mura, nella compattezza di una città, no, che è stata costruita bene e che è bella. Vedete, è là che salgono le tribù del Signore secondo la legge del Signore. È un centro di unità. Gerusalemme perché è chiamata a essere città della pace? Perché il Signore vi abita, perché il Signore vi abita. E il Signore ama Gerusalemme e morirà a Gerusalemme, no? Cioè, come dire, si fonderà fino alla fine nel suo amore per Gerusalemme. E Gerusalemme può sperare di diventare una volta città di pace perché il Signore è presente in essa. Anche se rifiutato, il Signore è presente in essa. E allora questo diventa chiamata a unità di tutte le tribù che salgono, secondo la parola del Signore. E Gerusalemme è la città del Tempio, era la città del Tempio, ed era la città anche del Re, che in qualche modo doveva amministrare la giustizia, cioè culto e giustizia. Culto e giustizia, come sapete, sarà quello su cui poi i profeti si scaglieranno di più, perché la mancata risposta alla vocazione da parte di Gerusalemme sarà proprio questo, cioè quello di avere per esempio un culto bellissimo e una prassi di ingiustizia. Su questo per esempio Geremia si scaglierà tantissimo, no? su queste liturgie, su questo tempio che era bellissimo perché aveva tanti doni, i marmi, gli stucchi, gli ori, eccetera, e poi dall'altra parte la gente che non pagava il salario ai propri dipendenti, che rubava sulle bilance. I profeti poi sono molto puntuali, c'è poca poesia su quello che vanno a dire, non pensate che c'è molta vita e poca poesia, c'è di quelli che, no, aspettavano il nuovo plenilunio, che passasse il sabato, per portare le loro bilance false al mercato e fregare gli altri. Questa è la mancata risposta alla vocazione di Gerusalemme. Cioè quello di venir meno alla fraternità, alla responsabilità dell'altro, al vivere per se stessi contro l'altro, abusando dell'altro. E fin tanto che così, no, la nostra vocazione, il compimento della nostra vocazione è lontano. È lontano. Tante volte, vedete, noi consegniamo nella nostra prassi religiosa da generazione in generazione, penso anche in tutto quello che delle nostre parti è la sacramentalizzazione, no, eccetera, nelle nuove generazioni, dei bambini che sono ancora tanti, nelle parrocchie, eccetera. Però molte volte i bambini che poi vengono educati, guardandoci, vedono vocazioni tradite. Vocazioni tradite. Vocazioni a cui non si risponde. Perché? Perché non ci crediamo. Però poi siamo impegnati nelle feste patronali, nelle attività parrocchiali, nelle cose, eccetera. Ma una prassi che comunica altro. Pensate che il Signore piangerà su questo, no? Nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, si dice che nell'avvicinarsi alla vista della città si mise a piangere e disse: se avessi compreso anche tu oggi cosa significa la pace, cioè quello che ti porti nel tuo nome, nel tuo nome. C'è una vocazione personale, che è la vocazione a realizzare la nostra vita a immagine e somiglianza di Dio, secondo il quale siamo stati creati. Questa è la vocazione fondamentale, no? Pensate a tutti quei discorsi clericali che si fanno sempre relativamente invece alla vocazione, no? La vocazione, sappiamo che se ci mettiamo a parlare di vocazione negli ambienti ecclesiali si capisce cos'è, no? E non è quella al matrimonio, dove senza tanto crederci ne dobbiamo pur parlare. La vocazione è altra, è quella dei consacrati, è quella dei preti, è quella dei religiosi, no? Quella è la vocazione. Uno dice: l'ho avuta, non l'ho avuta, l'ho persa. No, sembra una malattia. Hai avuto la vocazione? Non lo so, veramente. No, sono immune, cioè. Stupidaggine, diciamo. Ma se noi, no, presentassimo dire, la vocazione come quella fondamentale a cui siamo chiamati a essere persone, a essere persone, a immagine e somiglianza di Dio, questa è la vocazione, di cui le modalità sono le modalità, ma una è la vocazione. Per cui dice: se tu avessi compreso qual è la tua vocazione di città della pace, però resta nascosto ai tuoi occhi. E allora dice appunto: là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Vedete, la casa e i troni del giudizio, il tempio e il giudizio, cioè la giustizia. E poi il salmista, che non è un ingenuo, che è arrivato a Gerusalemme e che pure la guarda bellissima, però non è un ingenuo, dice: chiedete pace per Gerusalemme, nel senso che vede anche quanto Gerusalemme, città della pace, è lontana dalla sua vocazione. E allora dice: auspicate pace per Gerusalemme, pregate per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Vedete, quindi questo shalom, shalom, che lo shalom possa venire, possa entrare nelle tue mura e possa darti la vera sicurezza nelle tue case, nei tuoi palazzi. E poi dice appunto: per la casa del Signore nostro Dio, scusate, per i miei fratelli e i miei amici, io dirò: su di te sia pace. È bello questo, no? Che il salmista prega, chiede di pregare, è venuto a pregare e porta gli altri con sé. Questo è, andando tante volte in Terra Santa, lo vedo sempre, no? E anche che quando qualcuno va in Terra Santa c'è sempre qualcun altro che gli dice: prega per me, no? Prega per me. Ed è bello, perché in qualche modo, come dire, ci portiamo, no? Ci accompagniamo, e nella terra del Signore, anche solo con la preghiera l'uno per l'altro, ci presentiamo al Signore, no? E chiediamo appunto che su di te sia pace come su di noi, e per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Salmo 123. Canto delle salite di Davide. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona. Così i nostri occhi al Signore il nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo. Troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti e del disprezzo dei superbi. Allora, a Gerusalemme il salmista porta la sua preghiera e porta il suo dolore, la sua situazione che viveva e che probabilmente vive ancora, tornando poi dal pellegrinaggio a Gerusalemme nella sua, no? Nella sua terra, cioè la terra degli uomini, che è una terra di ingiustizia. Vedete, dove noi uomini, pur essendo tutti uguali, ma non ci stiamo a sta cosa. Cioè, nel senso che ciascuno di noi tenta di essere qualcuno salendo sulle teste degli altri. I superbi. Cioè, che quindi devono mettere, avere. C'è una canzone che, parlando appunto di quelli che confidano nelle loro ricchezze, alla fine sono quello che hanno. Interessante. Cioè, l'avere delle cose che nessuno ha mi fa essere come nessuno. L'avere il meglio di tutto, e solo io posso averlo, mi fa meglio di tutti. Vedete, il nostro grande inganno, no? È il nostro grande inganno, in cui cerchiamo di essere non schiacciando gli altri. Questi sono i superbi. Arrovesciato i potenti dai troni. Vi ricordate Maria, che non è tanto in quel salmo, non è tanto la Madonnina buona buona con le manine così giunte, con la testa reclinata. Nel Magnificat Maria è piuttosto una no global, probabilmente un po' comunista, cioè non lo so, però non si può dire molto, perché poi siamo. E che dice? Arrovesciato i potenti dai troni, no? Perché sapete, per sentirsi potente uno deve farsi un trono su cui salire, perché per essere più degli altri dobbiamo utilizzare, no, anche degli artifici per essere più degli altri. E vedete, il problema è che poi questi che si ritengono su disprezzano gli altri. Il libro dei Proverbi al capitolo 11 dice: chi disprezza il prossimo non ha giudizio, è un insensato. Chi disprezza il prossimo si rovina. Beato chi ha pietà dei poveri. Chi si beffa del povero oltraggia il suo creatore. E il libro del Siracide al capitolo 11 dice: non lodare un uomo per la sua bellezza, non disprezzarlo per il suo aspetto. Qui naturalmente non sta dicendo che non si deve, no, dire una persona, cioè, ma è di quella, come dire, mettersi in mostra per essere lodati, fare tutto per essere lodati. Pensate, Gesù lo diceva anche per la preghiera, vi ricordate? Che dicevano: ci sono quelli che fanno elemosina o pregano per farsi vedere. Ma come sono bravi, ma che persona religiosa, che bravo. Che vivono per avere la gratificazione degli sguardi degli altri, no? Che li approvano, li lodano, no? E dice appunto: non ridere del vestito logoro, non burlarti dei giorni amari. Quando fai un favore, non rimproverare, non offendere a parole quando fai l'elemosina. Anche questo è interessante, no? Che a volte si può fare un favore o dare qualcosa facendo pesare, no? Dall'alto, umiliando. Ancora il libro del Siracide, al capitolo 41, versetto 22, dice: vergognati di accompagnare un regalo con il disprezzo. Vergognati di accompagnare un regalo con il disprezzo. E Thomas Eliot, che conosciamo, no? Questo poeta, dice, a proposito di questi superbi che si burlano, lo scherno dei gaudenti, no? Il disprezzo dei superbi, dice: camminano a testa alta, orgogliosi, come dei puro sangue pronti alla corsa, si agghindano, indaffarati al mercato, nel foro e in tutte le altre riunioni mondane. Pensano bene di se stessi, pronti ad ogni occasione di festività, completamente soddisfatti. Completamente soddisfatti. Il libro del Siracide ancora dice: figlio mio, non burlarti della vita dell'afflitto, non deprimere chi soffre amaramente, non disprezzare chi è nel bisogno, non chiuderti all'animo abbattuto, non affliggere il povero che ricorre a te, non negare l'elemosina all'indigente. Il ricco offende e addirittura se ne vanta, il povero è offeso e addirittura chiede perdono. E allora vedete, quest'uomo in questa situazione alza gli occhi al Signore: a te che siedi nei cieli, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, nella sua indigenza, nella sua piccolezza. E vedete, i miei occhi, e poi così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Sono i miei, ma sono i nostri. Quindi questa preghiera che si apre sempre agli altri, alla comunione, che diventa voce di tanti, finché abbia pietà di noi. Sapete che in ebraico, mentre pietà da noi nel nostro uso comune, diciamo, non è che sia proprio una bella cosa, no? Cioè, che uno dice: senti, non voglio la tua pietà, no? Perché ci dà, non so, qualcosa di stucchevole, qualcosa di forzato, di formale, no? Che uno no, si abbassa. Nella tradizione biblica, no, invece aver pietà è: Signore, non passare oltre senza guardarmi. Tra l'altro qui si parla di occhi, no? A te levo i miei occhi perché tu possa guardarmi, sperando che tu mi possa guardare. Ricordate come sarà anche il grido del cieco Bartimeo, no? Nel Marco 10, capitolo 10, versetto 40 rotti, che dice: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me, no? E quindi è proprio quello, no? Non passare oltre senza gettare uno sguardo su di me. Ed è bello perché anche poi nella tradizione cristiana, come sapete, è diventato la preghiera di Gesù: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Che alcuni pregano costantemente, no? Cioè, e che nelle tradizioni e nelle liturgie orientali è molto più presente. Nella nostra si è ridotta all'inizio, no? Che pure qualche volta viene saltato: Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, no? Invece nelle tradizioni orientali tantissime: Kyrie eleison, Gospodi pomilui, Gospodi pomilui, Signore pietà. Cioè, guarda, Signore, che io possa cogliere come tu, come il tuo volto è rivolto a me, come tu mi stai guardando. E allora, finché abbia pietà di noi, vedete, continuamente, no? Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo. Allora, preghiamo il Salmo di Gerusalemme, il Salmo 122. magari la prossima volta ne leggeremo ancora, non li leggiamo tutti, ne leggeremo ancora qualcuno, e poi vorrei leggere anche il, vedremo qualche altro, anche la grande litania di ringraziamento del 136. Arriveremo. Allora lo preghiamo sempre a due cori, coro maschile e coro femminile. Canto delle salite di Davide. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta.
E le lacrime causano le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per perorare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici, io li ho sostenuti alla pace.
Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.